Il mio saluto, oltre ad essere ordinario, è anche un saluto cristiano, fraterno, in Cristo, perché possiamo accoglierci nell'amore di Dio, nell'amore del Signore e ascoltare la Sua parola. Abbiamo cantato l'ultimo canto, il numero 183, che in qualche modo evoca quello che accadeva nell'antico Israele. Non soltanto la parola di Dio era letta, era annunciata, predicata, ma era anche cantata. Abbiamo ascoltato prima che Davide compose decine e decine di salmi con lo scopo di lodare il Signore, celebrare la sua santità e la sua gloria, la sua presenza non solo nel santuario, nel tabernacolo, ma anche in tutta la nazione di Israele. E qui impariamo tante cose. Il popolo che cantava imparava gli elementi fondamentali della dottrina. Questo si è ripetuto alla Riforma. Lutero non soltanto era un predicatore, un dottore in scienze bibliche, un professore universitario della facoltà di teologia, ma era anche un musicista, era un ottimo musicista. Sapeva suonare molto molto bene il liuto, una specie di chitarra, ecco. Componeva degli inni e per le strade di Wittenberg il calzolaio, il macellaio, altri contadini si schiettavano e cantavano i canti di Lutero. E così analfabeti, senza conoscere né il latino né il greco, alcuni neanche il tedesco di quel tempo, imparavano, memorizzavano la parola di Dio. Un popolo che canta le lodi e che canta la sana dottrina che la vive, la interiorizza. E questa mattina vogliamo insieme affrontare con l'ultimo viaggio, l'ultima tappa del decalogo. E come vedete mi sono armato di bacchetta, non vorrei bacchettarvi, è la parola di Dio che bacchetta tutti quanti noi, a cominciare da me il primo. Ma serve soltanto per indicare, diciamo, le illustrazioni. La prima illustrazione è il prospetto, il manifesto del decalogo. Ecco. Grazie Francesco. Forse non si riesce a vedere, diciamo, fino in fondo. Comunque questo è il prospetto, il manifesto del decalogo delle dieci parole. Come vedete, decalogo, e poi accanto c'è il significato di decalogo, che vuol dire appunto dieci parole, oppure dieci comandamenti. E abbiamo una introduzione, questa è la versione che segue Deuteronomio, capitolo 5, da 1 a 21. Questa mattina è stato bello, è stato, diciamo, abbastanza bello quello di leggere tutti quanti insieme il decalogo, però abbiamo letto la versione di Esodo, capitolo 20. Invece qui abbiamo il prospetto del testo parallelo del Deuteronomio al capitolo 5, quindi quando vi trovate a casa magari potete rileggere, fare un confronto delle due versioni, sia Esodo che Deuteronomio, perché ci sono anche delle piccole varianti, vedremo poi più avanti. E poi abbiamo, vedete, tutto il decalogo dal primo comandamento fino al decimo comandamento, che è l'ultimo comandamento, l'ultima parola che cerchiamo di vedere questa mattina, e che non è, diciamo, l'ultima parola in senso letterale, ma è l'ultima parola perché pone il punto e non si va più avanti, perché qui si conclude la pienezza della volontà di Dio. Allora, tutto questi 10 comandamenti, in queste 10 parole, noi abbiamo tutta quanta la volontà di Dio. E se al versetto numero 21, come vedete, c'è il punto, vuol dire che non siamo chiamati né a togliere e neanche ad aggiungere, così come ci è stato tramandato da, diciamo, da Mosè. Ora, credo di riassumere il tutto, perché queste 10 parole sono state pronunciate sul monte Sinai. Il monte Sinai era alto circa 2300 metri e ai piedi del monte Sinai c'era tutto il popolo che ascoltava Mosè, che era il mediatore tra il Dio della rivelazione e il popolo. E ho cercato di capire e di, diciamo, in qualche modo di riassumere, di sunteggiare, ecco, i 10 comandamenti in 2 poli, anche perché il monte Sinai è molto alto, quindi abbiamo il polo alto, il polo nord, chiamiamolo così, dove c'è appunto il Signore, il Dio, che si rivela attraverso la sua alleanza e attraverso le 10 parole. E ai piedi del Sinai abbiamo il popolo, vale a dire il polo opposto, il polo nord, tanto per illustrare, ecco, e il polo sud. E gli altri 8 comandamenti in mezzo a questi 2 poli che gravitano attorno a questi 2 poli. Il primo polo, allora, ci deve orientare il popolo verso chi? Verso il Signore, colui che devono amare, servire con tutto il cuore, se questo popolo vuole essere veramente libero. E orientare unicamente verso il Signore, l'unico Signore, se veramente questo popolo vuole essere veramente libero e amarlo, e nessun altro. Ecco, questo mi pare un assoluto da sottolineare. Il polo opposto invece, quello di giù, abbiamo detto il polo sud, che è la 10ª parola, è ciò che spinge invece ad altre cose, ad altra cosa. E quest'altra cosa noi l'abbiamo in una parola. Volendo leggere allora l'ultimo versetto, dice: non concupire la moglie del tuo prossimo, non bramare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Ecco, questo è l'ultimo versetto. Il polo opposto, il polo che troviamo al sud, invece, ecco, è quello che ci spinge ad altra cosa. Il primo ci orienta verso chi? Verso il Signore, colui che deve essere amato, servito con tutto il cuore, è colui che veramente ci libera, e la sua liberazione è reale ed è vera. Il polo opposto invece, l'ultimo versetto, è quello che ci spinge verso altro, e questo qualcos'altro si chiama, è stato già detto questa mattina, si chiama la concupiscenza. Non concupire, non desiderare, che è ripetuto anche 2 volte, e in questo contesto noi abbiamo anche non bramare. Ora il decimo comandamento proibisce questo desiderio insano, impuro, un qualcosa che dà l'impulso e che spinge al polo opposto a Dio. Ora, diciamo, perché questo, cosa vuole dirci? Qual è il significato di questo comandamento di non obbedire a questo desiderio impuro, insano, malvagio, che qui è sottolineato con brama, voglia, passione? Questo sta a significare che il Dio esige da suo popolo, da ciascuno di noi, dall'uomo, l'ubbidienza attraverso le, non solo nelle azioni, ma anche nelle parole, nei pensieri, negli sguardi, nelle aspirazioni e nei desideri. Ecco, ripeto, perché allora il Signore vieta questo non desiderare? Qual è il motivo? Perché il Signore desidera l'ubbidienza nelle azioni, nelle parole, nei pensieri, negli sguardi, nelle aspirazioni e nei desideri. Un'ubbidienza totale, una ubbidienza completa, proprio come Dio si è dato totalmente a liberare il suo popolo. Ma c'è anche dell'altro. Quando concupisco, quando do spazio alla concupiscenza, che è il desiderio opposto, è il desiderio contrario a Dio, è il desiderio contrario a tutto il decalogo, non faccio altro che mettere me stesso al posto di Dio, perché tutto ruota e tutto gravita attorno ai miei desideri. E i miei desideri costituiscono una legge all'opposto della legge di Dio. Sono i miei desideri e non i desideri di Dio. Il primo comandamento ci fa rivolgere a Dio che libera da ogni schiavitù. L'ultimo comandamento invece distoglie lo sguardo da noi stessi per rivolgerlo e orientarlo verso il polo nord, verso il polo che sta in alto sul monte Sinai, che è il Signore. Ma non soltanto questo, abbiamo meditato lungamente in tutti questi comandamenti, e l'ultimo che insieme abbiamo meditato, che Francesco ci ha fatto la sua esposizione domenica scorsa, ecco, è che tutto quanto, diciamo, il decalogo si è interessato agli atti, gesti, azioni, ma c'è anche un comandamento, anzi ce ne sono due, che riguarda il linguaggio, che riguarda la lingua, che riguarda le parole, e che è, diciamo, non dire, di non nominare il nome di Dio in vano, e poi di non attestare, di non, diciamo, dare falsa testimonianza. Allora, come vedete, il decalogo, no, riempie tutta quanta l'esistenza del suo popolo. Tutte le questioni pratiche, ordinarie di ogni giorno, le azioni, abbiamo anche, diciamo, il linguaggio, le parole, ma abbiamo anche qualcos'altro, perché con il decimo comandamento noi scenderemo ancora più in profondità, noi scenderemo ancora dentro, perché l'ultimo comandamento riguarda anche la interiorità, riguarda anche il centro della nostra esistenza, il centro del nostro cuore. Quindi l'interiorità che la Sacra Scrittura, la parola del Signore, chiama con un termine che, diciamo, in anatomia vuol dire è il cuore. E questo è, diciamo, quello che noi riusciamo a capire. quindi al di là dei nostri atti, al di là delle nostre parole, noi abbiamo anche il cuore, al centro proprio della personalità umana, perché è qui che, diciamo, avviene il tutto. E difatti, quando l'Apostolo Giacomo dice, per esempio, nel suo primo capitolo, quando egli parla e dice, per esempio, ai credenti, ai quali scrive: nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, poiché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito partorisce il peccato, e il peccato quando è consumato genera la morte. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ecco cosa ci dice qui l'Apostolo Giacomo. L'Apostolo Giacomo dice che quando non state lì ad accusare Dio quando peccate, perché il peccato e il male non vengono da Dio. Ma non dice che vengono da Satana. Da dove viene allora questa concupiscenza? Dalla profondità del cuore umano. Non dice: guardate che la tentazione non viene da Dio, ma viene da Satana. No, dice molto chiaramente che quando avviene il peccato, questo peccato viene, diciamo, concepito dove? All'interno del vostro essere, all'interno del vostro cuore. E allora qui abbiamo la risposta alla domanda: allora perché, com'è che trasgrediamo i comandamenti del Signore? Perché veniamo meno nell'osservanza di questi comandamenti del Signore? Qui abbiamo la risposta. La risposta è contenuta quasi in germe nel versetto numero 21. È proprio al centro dell'essere umano dove nasce la concupiscenza. E poi l'Apostolo, il Signore Gesù Cristo, ricordate quando si trovò in polemica con i farisei e con il puritanesimo, diciamo, del giudaesimo di quel tempo. I farisei pensavano che dai cibi contaminati potessero essere contaminati anche moralmente e spiritualmente. Gesù che cosa risponde? Che cosa dice? Questo è il Matteo capitolo 15 e Marco al capitolo 7. Dice: no, non è dai cibi che entrano dalla bocca e poi vanno, diciamo, nei rifiuti, ma da dove nasce il tutto? Nasce dal cuore, e dal cuore che vengono pensieri malvagi, cupidigia. E soprattutto l'Evangelista Matteo mi pare che nel dare questa spiegazione da parte di Gesù voglia concentrare il tutto, il decalogo, in questa piccola lista. C'è nella lista che egli dà, in Matteo capitolo 15, ecco, ce l'ho sott'occhio, lo posso leggere. Gesù che risponde ai farisei, ma poi spiega anche meglio ai suoi discepoli: poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. L'Evangelista Marco, nel suo testo parallelo, è un pochino più lungo nella lista, ma mi pare che qui l'Evangelista Matteo, ecco, riporta le parole di Gesù, poi il riassunto di tutto quanto il decalogo, perché qui abbiamo tutto anche del decalogo: i furti, l'adulterio, pensieri malvagi, falsa testimonianza, diciamo, e tutto quanto. E qui il Signore Gesù vuole darci quasi una specie di commentario al decalogo, e l'ultimo versetto, che è quello, il versetto 21. È dal cuore che nascono le trasgressioni, e qui che viene tutto immaginato e pensato, e che ho preparato la successiva, diciamo, illustrazione. Forse non è tanto bella, diciamo, non è bella, comunque vuole illustrare anche quello che Grazie. Allora, come vedete, qui abbiamo il torace, il busto di una persona, ecco, solo quello, ma per illustrare molto bene quello che il versetto numero 21 vuole dirci, e che il Signore Gesù è stato anche molto esauriente nel voler commentare. Abbiamo qui la fede, questo è il cuore, la sede centrale della personalità, è la camera dei bottoni. Questo è il motore di ricerca, è qui al centro, il centro dell'essere umano, che la Sacra Scrittura parla cuore. Ecco, magari quelli che vanno all'IFED e che studiano, diciamo, alla facoltà di teologia, terranno presente che in antropologia, ecco, cuore è la sede centrale dell'essere umano, qui è il centro della volontà, del sentimento e del pensiero. Tutto accade qui in questo cuore, la sede centrale. Gesù ce l'ha detto, eh? Allora teniamo presente questo concetto. Qui è il governo, Chi governa questo mio cuore? La concupiscenza? Sono io, caratterizzato dalla concupiscenza? Quello che vuole dirci il versetto numero 21. Oppure qualcos'altro. Si parla, per esempio, oggi, in questi giorni, il governo del cambiamento. E il governo dell'essere umano è qui, è al centro. Questo è il Parlamento, dove io, quando, diciamo, come guardo, ecco, non al polo nord, come abbiamo detto, ma al polo sud, e mi lascio prendere da questo polo opposto, ecco allora che qui accade il governo, il Parlamento, perché io sono quello che decide con i miei desideri. Allora c'è il desiderio della maldicenza, il ministro, diciamo, cerco di sottrarre, diciamo, giusto per capire, il ministro della maldicenza, c'è il ministro dell'adulterio, il ministro della fornicazione, il ministro del furto e il ministro di altri tanti ministri, questi sono tutti quanti concentrati nel mio cuore. Qui è il governo, è la sede, dove Dio non c'è, dove Dio è assente. Abbiamo ascoltato prima nella introduzione del culto come il fallimento della nazionale italiana è perché è venuto a mancare questo elemento centrale. Il pallone non è più al centro e Dio non è più al centro, diciamo, del cuore umano, dove si accadono i decreti, le decisioni e tutto quanto poi viene impartito alla volontà, diciamo, al pensiero e al sentimento. Il sentimento non fa altro che provare le emozioni, i piaceri, tutto, diciamo, del divieto, del comandamento, la volontà dall'impulso e poi il pensiero elabora, pensa, immagina, pianifica, no? Fa dei progetti. Questo è quanto rientra appunto in quello che dice il Signore Gesù Cristo. Quindi abbiamo il governo qui, che sono io, abbiamo cantato nel canto l'egoismo, l'egocentrismo, al posto del Signore ci sono io, al posto della legge di Dio nella mia vita ci sono i miei desideri, la concupiscenza, e la legge del Signore è all'opposizione, perché lei si oppone a, diciamo, ai desideri contrari a quelli che sono i desideri del Signore. Allora è chiaro che se si parla di un governo di cambiamento, qui deve avvenire il cambiamento della mia vita. Ecco, questo è un cambiamento del mio cuore. Al posto del mio governo ci deve essere il governo di Dio, la sua signoria e la sua legge. Ecco, penso di aver illustrato un pochino ecco quello che vuole dirci il versetto numero 21, dove bramare la passione, la voglia, i desideri contrari al polo che abbiamo detto al polo nord, dove c'è il Signore. Ecco. E qui il cuore che deve essere cambiato, che deve essere mutato. Il decimo comandamento, la decima parola, mostra che la volontà di Dio è molto più che un codice morale. Il codice morale di questa legge osserva molto attentamente la esteriorità dell'essere umano, delle mani, i suoi gesti, dalla bocca le sue parole, le sue gambe, i suoi piedi dove camminano, ma il Signore invece si occupa soprattutto al cuore, si occupa soprattutto al cuore. Dio si interessa ai nostri cuori, alle motivazioni, alle decisioni più profonde, si interessa al nostro essere, oltre che all'apparenza, che all'esteriore. Il Signore invece penetra con la sua, santità, con la sua sapienza, con la sua saggezza, con la sua acuta e perfettissima psicologia nelle profondità del nostro essere e quindi alle motivazioni più profonde, più interne che sono all'interno. Quindi tutto il decalogo che può essere considerato un codice morale osserva molto attentamente l'esteriorità, ma il Signore invece guarda nella profondità e nella interiorità, ecco, oltre che all'apparenza. Quindi è possibile non dire falsa testimonianza, è possibile non uccidere, è possibile non rubare, è possibile fare tutte queste cose, ma chi legge nella profondità del cuore, nelle motivazioni più nascoste, questo è il Signore. Io potrei essere un bravo battista, un bravo testimone della verità, un bravo frequentatore della Chiesa, potrei anche imparare molto bene tutta quanta la Bibbia, conoscere molto bene tutta la confessione di fede battista che è alla base dell'ecclesiologia della nostra Chiesa, venire qui assiduamente, pregare, dare dei soldi, ma si guarda nella profondità del cuore all'interno e sviscera il tutto e mette il tutto davanti alla sua luce, della santità e della sua gloria, questo è il Signore. Credo che questo debba essere molto riflettuto da noi, non soltanto il popolo di Dio che ebbe il decalogo, ma anche noi siamo chiamati a riflettere molto, molto attentamente. La concupiscenza nasce anche dalla insoddisfazione. Siamo insoddisfatti, per esempio, del reale, della realtà dove ci troviamo, insoddisfatti della nostra condizione dove il Signore ci ha collocati. Questo ci riporta ad Eva. Eva evidentemente non era soddisfatta della condizione dove il Signore l'aveva posta. Lei desiderava qualcosa, ancora qualcosa di più. Ecco perché è detto che essa vide l'albero che era desiderabile. Nel testo ebraico qui è riportata la stessa parola che è qui, di non desiderare. Non si tratta semplicemente di un desiderio passeggero, sappiamo molto bene che se all'uomo togliamo il desiderio, tutta la vita si riduce quasi a un niente, perché il desiderio che caratterizza i suoi progetti, la sua vita, i suoi impulsi, il suo andare avanti, la sua riflessione, la sua professione, i suoi studi, il suo legame sentimentale con la moglie, con la fidanzata, eccetera, eccetera. Ecco, ma quando questo desiderio è posseduto dalla concupiscenza, non è più desiderio legittimo, non è più desiderio secondo la volontà di Dio, è il desiderio di concupiscenza che conduce, che porta, che spinge a partorire il peccato, e questo sicuramente al disonore, diciamo, di Dio. Ma se non si è soddisfatti della condizione in cui ci troviamo, noi allora cominciamo a fantasticare, a idealizzare qualcos'altro per noi. E credo che questo sia anche un po' la nostra concupiscenza. Ma pensate per esempio ad Acab, il re di Israele, al capitolo 21 del primo libro dei re, che desiderava ardentemente la vigna di Naboth, che era un suo suddito, forse uno tra i più fedeli sudditi che Acab avesse nel suo regno. E quando fece la proposta di comprare la vigna di questo suo servo, Naboth, e Naboth disse di no, perché voleva in qualche modo essere più fedele alla legge del Signore, e quindi legato all'eredità che aveva ricevuto dai padri, e questa era l'eredità del Signore, è detto che Acab fu frustrato, alienato, prese in possesso del suo cuore del malumore, della tristezza, cadde in depressione, non volle più mangiare, digiunava, e poi è detto che sua moglie, ecco, pensò bene di realizzare il sogno di Acab con i metodi dell'ingiustizia. Acab dunque era insoddisfatto, voleva qualcos'altro che non poteva certamente realizzare. E credo che quando la insoddisfazione prende spazio e luogo nella nostra vita, allora cominciamo a idealizzare qualcos'altro. E credo che anche qui noi potremmo in qualche modo contravvenire appunto alla volontà del Signore. Perché deprezziamo e disprezziamo la realtà, invece di vedere nella realtà l'apprezzamento e le possibilità per migliorare, per cambiare, perché il decimo comandamento non si oppone al cambiamento, non si oppone al miglioramento, a migliorare la nostra casa, a migliorare, diciamo, la nostra professione, a cambiare anche mestiere, a cambiare anche, diciamo, un conto in banca, a cambiare la vigna. Qui è parlato di asino, è parlato di bue, ecco, era un modo a quel tempo per esprimere, diciamo, gli averi, i beni del prossimo. Il Signore non si oppone, questo comandamento non si oppone ad avere più di una casa, ad avere più di, diciamo, di un asino, non si oppone a quello. Ciò che il comandamento invece vuole farci capire è che quando la trama, la passione ci prende e viene, diciamo, a sentirci insoddisfatti, desideriamo realizzare con altri metodi, con altri desideri contrari al Signore, allora ecco che non è, diciamo, ci rendiamo conto quando sia, diciamo, contrario. Quindi il decimo comandamento ci porta a guardare il reale, apprezzare il reale, vedere nel reale le possibilità di miglioramento e di cambiamenti, ma secondo i desideri, diciamo, di Dio. E questo dicevo prima della insoddisfazione, a volte siamo insoddisfatti. A volte diciamo, ah, se mia moglie fosse più intelligente, più comprensiva, se fosse più, diciamo, non so, più completa, il mio matrimonio sarebbe più felice, il mio matrimonio sarebbe più pieno. Ah, se la Chiesa fosse più spirituale, se la Chiesa fosse un po' più, diciamo, più comprensiva, se, diciamo, i cristiani che dicono di essere cristiani nella Chiesa, ecco, io potrei impegnarmi nel servizio, nei doni che il Signore mi ha dato. Ma se il Signore non mi avesse fatto come io sono, io potrei realizzare questo e quest'altro. E da qui che poi nasce la concupiscenza, se pensiamo ad altre cose. E con questo deprezziamo e disprezziamo il polo nord, quello di guardare al, diciamo, al Signore. Ma ci sono anche delle pie concupiscenze nella nostra vita. La concupiscenza, per esempio, degli onori, del potere nella Chiesa, quello di desiderare, bramare, occupare i posti di rilievo, no? La concupiscenza, per esempio, delle esperienze straordinarie, no? Carismatiche, quello di avere spettacolari manifestazioni, miracolose e quant'altro. La concupiscenza, non so, di tante altre cose, la concupiscenza dell'ascoltare, che poi invece ascoltare me stesso. Vedete allora quante concupiscenze, anche quelle che sono verniciate di santa spiritualità e di santa, diciamo, abitudine. No, il nostro desiderio deve essere invece rivolto al polo nord, al Signore. E il Signore con questo decimo comandamento ci chiede di distogliere lo sguardo da noi stessi, e di concentrare il nostro sguardo invece al polo nord, che è quello di Dio, che è quello del Signore. Permettetemi allora di giungere alla conclusione e pensare allora all'antidoto. Qual è allora l'antidoto? Se c'è non desiderare, non concupire, non bramare, noi possiamo in qualche modo anche invertire. Possiamo dire, per esempio, di desiderare. Ma desiderare, pensate per esempio, ecco, qui abbiamo in quest'ultimo versetto tre volte il prossimo. Non concupire la moglie del tuo prossimo. Poi abbiamo non bramare la casa del tuo prossimo, è ripetuto qui il verbo desiderare, ma la seconda eccezione è molto più forte, quella di voglia e di passione, nel suo campo, del suo servo, prossimo ancora per la terza volta. Tre volte è ripetuto qui la parolina prossimo, e una sola volta è ripetuto in tutto il resto del decalogo, nei nove comandamenti precedenti. Che cosa vi fa pensare questo? Proviamo a pensare. Non desiderare, ma desiderare. Cosa desiderare? Il primo antidoto che ci viene qui. È tutto racchiuso, abbiamo detto nella introduzione, del prologo del programma, quello di amare il prossimo. Ah, amare il prossimo. Tutto il decalogo può essere racchiuso in due comandamenti. E il Signore appunto si sintetizzò tutto il decalogo in due comandamenti. Non desiderare del desiderio di concupiscenza, ma desiderare il desiderio secondo il polo nord. Se desidero il benessere, la felicità del mio prossimo, e nella Chiesa il fratello è anche il mio prossimo, la sorella è anche il mio prossimo, il ragazzo è anche il mio prossimo, se desideriamo la felicità, il benessere, il successo, il bene del mio prossimo, non ci sarà spazio per il desiderio di concupiscenza. Allora voi vedete come già nell'ultimo versetto abbiamo all'interno tutto un abisso, abbiamo tutto uno spazio enorme dove il Signore vuole condurci, dove ognuno di noi vuole condurre la riflessione nel proprio abisso, nel proprio cuore, nel proprio centro, nella propria sede, dove noi là ragioniamo, dove là diamo spazio al Parlamento, là decidiamo e facciamo delle decisioni. Quindi questo è il primo antidoto, quello di pensare al prossimo, di pensare alla moglie, ed è tuo legittimo desiderio. Non si oppone al comandamento del matrimonio, non si oppone al comandamento di mettere su famiglia, di trovare una donna, di sposarsi o trovare un marito. È legittimo questo. questo è il desiderio buono della parola del Signore. Ci sono desideri buoni, come è stato detto prima da Francesco nell'introduzione, ci sono i desideri di concupiscenza che non vanno insieme. È legittimo il tuo desiderio di cambiare lavoro, di cambiare casa, è legittimo tutto questo, va fatto secondo il polo nostro. Quindi l'ultimo comandamento, distrae da noi lo sguardo per rivolgerlo a Dio e poi distoglie il nostro sguardo da noi stessi per il prossimo. Importante, allora, cosa vogliamo dire? Una piccola variante, se voi confrontate con Esodo capitolo 20, voi non trovate al primo posto nell'elenco la moglie, ma trovate la casa. Allora questo è un altro particolare che ci dà di pensare, perché qui è parlato nella lista prima la moglie e là invece è parlato della casa. Ma torniamo a questo versetto. Qual è il primo bene della casa del mio prossimo? Qual è il primo bene dopo il sommo bene che è quello di Dio nella mia vita e nella mia famiglia? La moglie. La moglie. Attenzione allora noi mariti, che molto spesso mettiamo al primo posto il calcio, magari i hobby e quant'altro, quando invece qui è parlato della moglie. Chiudo subito la parentesi. Il primo bene di una casa, il primo bene di un marito, il primo bene di una famiglia è la moglie. Non per nulla abbiamo il cantico dei cantici, abbiamo proverbi dove è decantata, no? Le virtù sono decantate qui, le virtù della moglie, ma vale anche poi dall'altra parte. L'ultimo antidoto lo voglio leggere in Filippesi capitolo 4. Qui l'Apostolo ricorda ai credenti della Chiesa di Filippi tutta una serie di virtù, al capitolo 4, del versetto 7 al versetto 9, che desidero dare lettura. Notate che cosa dice qui l'Apostolo Paolo ai credenti di Filippi. E la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, tenete presente il cuore, la sede centrale qui della personalità umana, di ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Vedete, qui abbiamo i tre elementi, Quanto rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure. Qui noi possiamo sostituire la parola desideri, Tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama. Se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Questo è l'altro antidoto con cui desidero concludere questa riflessione. È accaduto un fatto veramente, fatto vero, nel Centro Africa. C'era un missionario che, nella evangelizzazione, nella sua opera missionaria, aveva fondato una piccola chiesa, chiamiamola così, e tra questi c'era un ragazzo appena convertito che aveva sperimentato la gioia del perdono dei peccati, la gioia della salvezza, ma da qualche giorno a questa parte viveva lui un'esperienza interiormente di disagio, si sentiva interiormente in conflitto, e così chiamò il missionario, che era anche il pastore, e gli spiegò un po' la sua situazione. Lui cercava e spiegò cosa si sentiva con le sue parole, dicendogli: mi sento interiormente come affannato da un cane feroce. Sento interiormente due cani, c'è cioè un cane buono e un cane feroce che mi affanna, che mi morde, che mi ferisce. Allora il missionario capì subito che cosa alludesse, no? Pensando anche alla testimonianza, all'esperienza dell'Apostolo Paolo al capitolo 7 dei Romani, di questo conflitto. E allora sorrise un pochino, ma poi, ecco, riflettendo su questa esperienza dell'Apostolo Paolo al capitolo 7 dei Romani, allora gli disse: ebbene, a chi dai da mangiare? Al cane buono o al cane feroce? Capite cosa voleva dire questo missionario? A chi dai da mangiare? A chi dai cibo da nutrire? Il cane feroce o il cane buono? E allora questo qui è dovuto ammettere che dava da mangiare più al cane feroce che al cane buono. Credo che noi siamo chiamati, se vogliamo sconfiggere la concupiscenza che ci minaccia e che ci minaccia dall'interno, di dare da mangiare al cane buono e non al cane feroce. Perché se diamo da mangiare al cane feroce diventerà sempre più feroce e ci morderà. Ma se diamo da mangiare al cane buono, che cosa? Lo dice qui l'Apostolo Paolo. Desideri buoni, desideri amabili, desideri che sono secondo la volontà del Signore. Credo che questo debba caratterizzare, diciamo, la nostra vita. Quando torniamo a casa, allora non pieghiamoci su noi stessi, magari facendoci delle lamentele, ma pensiamo al Polo Nord e mettiamo allora in atto, diciamo, quello che questo comandamento ci dice. Allora, rileggo, numero 21. Non concupire la moglie del tuo prossimo, non bramare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Ma pensiamo e desideriamo il benessere, la felicità del nostro prossimo. Ecco, che il Signore benedica la sua parola e ci dia la grazia di vivere giorno dopo giorno i suoi desideri. Amen.